terzo sabato di questo mese, qui al centro alle ore 17, il libro lo presenta Roberto Mancini, caro amico qui di questa comunità, dove sono i forti, dove i deboli, i servizi sociosanitari nelle Marche, quindi su tutta la questione della sanità a livello regionale, quindi il libro sarà presentato, ripeto, sabato 14 novembre, qui al centro alle ore 17. Ecco, noi festeggiamo quest'anno, per chi non c'era presente né all'assemblea dei soci a settembre, né proprio alla prima domenica o alla tre giorni che abbiamo fatto il mese scorso sulla misericordia, noi stiamo festeggiando 20 anni di vita del centro, il ventennale di questa realtà a Montefano, nata nel settembre del 1995 e adesso appunto raggiunto questo bel traguardo di 20 anni. È una bella cifra 20 anni, per cui vuol dire che abbiamo camminato, si è lavorato, è stato un bel percorso, però ecco i frutti si vedono in tanti aspetti e noi siamo più che soddisfatti di questa realizzazione e di questo traguardo raggiunto. Quindi stiamo festeggiando un anno per noi anche importante, i 20 anni del centro, durante la festa a settembre, appunto a ricordo di questa iniziativa di creare un centro per lo studio e la divulgazione a carattere pastorale della Bibbia, Amaro fece quelle cartoline famose che avete visto già per chi ha frequentato durante l'estate qui la comunità, che poi hanno avuto anche l'annullo postale come ricordo della festa del ventennale del centro, si trovano sempre lì con i libri di Ornella. Poi la volta scorsa venne una cara amica, Iris, da Assisi, ci ha portato questa cartolina, una sua foto, questo doppio arcobaleno sul santuario di Rivotorto vicino ad Assisi, fatta da lei, una cosa unica però che gli artisti riescono a fare, e gli ha donato queste cartoline al centro per quello che si raccoglie, lo mandiamo al Baby Caritas Hospital. La situazione purtroppo in Palestina è sempre più disastrata, per cui quest'anno neanche noi andremo in Israele al viaggio di studio che si fa ogni anno, ma la decisione era stata presa già prima che poi succedesse un po' tutto questo conflitto, perché per noi cominciava a essere un ritmo piuttosto pesante anche mettere un viaggio di studio alla fine dell'anno accademico, in particolare per me che facendo scuola a Roma erano mesi piuttosto impegnativi. Per cui noi si era deciso quest'anno di sospendere e farlo a scadenza biennale, il viaggio di studio, e guarda caso è successo anche tutto questo conflitto che speriamo si possa risolvere, ma comunque la situazione è veramente, veramente tesa. Quindi Iris ha portato queste cartoline, questo doppio arcobaleno e un augurio veramente di pace, di concordia, di spezzare questo odio, questa violenza omicida, e costano 2 euro, quello che raccogliamo lo manderemo poi a Natale al Baby Caritas Hospital, quindi si possono usare come cartoni anche per gli auguri, insomma tante cose belle che si possono fare con queste iniziative. E con gli altri, siete tutti già pratici della casa, comunque gli altri avvisi, non si fuma, ci sarà ecco all'intervallo la possibilità di visitare una mostra che hanno allestito gli amici di Osimo, il circolo fotografico di Osimo, hanno fatto già un paio di anni, una mostra sulle abbazie nella provincia di Macerata, una mostra fotografica, adesso la ripropongono, ma le abbazie nella provincia di Ancona, quindi per vedere un po' le bellezze delle Marche, che sono qualcosa di, uno non si immagina quante cose belle si trova in questa regione, per cui nell'intervallo potete scendere, per chi lo desidera, visitare sempre giù le cantine, le ex cantine, le sale, il museo e anche questa mostra che è stata allestita dal circolo fotografico di Osimo. E c'è la possibilità sempre di fermarsi a pranzo, basta confermare, prenotare con Marcella, mi ha fatto anche degli avvisi qui Amaro che ormai è diventato un elemento fondamentale, ecco, ringraziamo sempre a lui per le cartoline bellissime che ha fatto per questa festa del ventennale. Ecco, Amaro dice anche, ricorda che si può uno anche associare, può diventare socio del nostro centro studi biblici, e poi Amaro dice sempre, ecco, ricordiamo che questi 20 anni abbiamo raggiunto un bel traguardo anche dal punto di vista della casa, dell'accoglienza della casa, grazie al vostro contributo, quindi è la vostra collaborazione, la vostra partecipazione che ci permette poi di avere ambienti che sono accoglienti, che sono belli e che sono tenuti bene. Noi ci teniamo molto all'accoglienza pensiamo che sia un segno di grande rispetto. Quando una persona viene in una casa, la casa deve essere accogliente, quando è una casa che appunto organizza cose pubbliche, non è la tua casa privata dove chi vuole va lì, no, qui allora noi ci teniamo, ma comunque penso che in ogni casa deve sempre prevalere questo aspetto dell'accoglienza nel rispetto, quindi che le cose siano pulite, che siano messe bene e che siano accoglienti. Quindi c'è sempre la cassettina per contribuire alla giornata. Ecco, dopo tutti gli avvisi, l'informazione necessaria, riprendiamo allora il testo di Marco. Siamo al capitolo 6. Alberto, a ottobre è iniziato con un episodio molto importante e fondamentale per comprendere il messaggio di Gesù. Fondamentale per capire la trascendenza della buona notizia. È l'episodio della condivisione dei pani e dei pesci, talmente importante che dopo lo ripeterà ancora un'altra volta, cioè ci sarà un'altra condivisione nel Vangelo di Marco con i pagani, ma è da prendere in considerazione che questo episodio tutti i quattro evangelisti lo riportano nei loro testi. Quindi quando un episodio viene ricordato da tutti i quattro gli evangelisti vuol dire che è un episodio molto importante, non è un miracolino che ha fatto Gesù. Affronteremo anche, Alberto ha già parlato del significato di questo gesto, l'insegnamento che Gesù ha fatto, comunque è fondamentale per capire il messaggio, cioè se Gesù propone una società nuova, che è la società del regno, le basi per fare appunto questa nuova società sono quelle della condivisione solidaria, cioè quella della generosità, del saper condividere, una società che trattiene, una società che imposta i rapporti dei suoi componenti attraverso l'accumulo, attraverso l'interesse, la speculazione, non sarà mai una società umana, sarà una società di persone che stanno bene, alcuni molto bene, e la maggior parte che stanno male. Questo non può essere la società che Dio vuole, non può essere il suo regno. Il regno di Dio, e questa è la grande predicazione di Gesù, riguarda una società umana, all'insegna dell'umano, e le basi sono quelle della condivisione. La condivisione crea uguaglianza, crea rapporti di, appunto, la solidarietà crea uguaglianza, abbatte le gerarchie e riporta, appunto, la relazione dei suoi componenti a questo aspetto fondamentale della giustizia, cioè della dignità umana, dove nessuno venga privato del suo diritto a vivere degnamente e soprattutto da questa aspirazione, come vedremo poi, nell'Eucarestia per la festa di tutti i santi, che nessuno gli venga tolta questa aspirazione ad essere felice. Ma non possiamo essere felici in una società, appunto, che non è attenta ai bisogni dell'altro, che non si apre a questo valore della condivisione. Allora, l'episodio dei pani e dei pesci è fondamentale. Cioè, noi non possiamo capire la buona notizia di Gesù senza prima accettare questo insegnamento. È un insegnamento che, come ha spiegato molto bene Alberto, certo significa interessarsi per il bene dell'altro, per i bisogni dell'altro, ma non soltanto, e questo lo vedremo oggi nella parte successiva del racconto, non soltanto portando del pane, il pane materiale, che è necessario questo per poter vivere già degnamente, ma Gesù dirà ai suoi discepoli, date voi stessi da mangiare. Date voi stessi da mangiare, certo, si tratta di dire cercate tra le vostre risorse in che modo venire incontro al bisogno di questa folla. Ma l'espressione che è un po' ambigua significa che in fondo quello che conta perché questa società sia veramente umana è che tu, con la tua persona, che tu diventi pane per gli altri, che tu possa con la tua vita nutrire la vita degli altri. Di questo si tratta. Quindi è una società, quella del regno, una società nutriente, nel senso che le persone sanno veramente condividere il bello, il buono, l'ottimo che portano dentro. È una società che si libera dalla tossicità del chiudersi, del accaparare, del impostare tutto in funzione del proprio interesse. Ecco, allora un episodio fondamentale, ripeto, e vediamo come Marco ora lo sviluppa nella parte successiva che stiamo per affrontare. Quindi Gesù dice ai discepoli, quando uno è disposto a pensare al bene, a occuparsi delle necessità dell'altro, quando uno è disposto anche a darsi da mangiare, acquista una qualità di vita tale, noi siamo così rinvigoriti nella nostra vita, dal momento che io mi occupo delle necessità degli altri, che io divento un pane per l'altro, acquista una qualità di vita tale che non ci sono ostacoli nel tuo cammino che possano impedire che tu continui questa crescita, questo sviluppo umano, e neanche la morte potrà interrompere quel processo di crescita. Quindi penso che la proposta di Gesù sia veramente allettante, perché significa non avere mai paura degli ostacoli che sappiamo che si presentano nella vita, tutti dobbiamo affrontarli, ma l'ostacolo non sarà mai un blocco, ma al contrario sarà qualcosa che mi sprona, che mi spinge ad andare con più forza, e neanche pensando alla morte, come ce l'hanno sempre rappresentata o ce l'hanno mostrata, neanche la morte fisica può minimamente interrompere questo processo di crescita. Quindi Marco lo spiega adesso in maniera molto bella con quella traversata che dovranno fare i discepoli di nuovo sul lago, ma dove Gesù ancora si trova non compreso, non viene accettato in maniera così aperta, così fiduciosa il suo messaggio. Siamo al versetto 45 del capitolo 6. Subito obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedata la folla. Quindi è finita la condivisione dei pani, dei pesci, si sono saziati 5.000 uomini, dice Marco, hanno raccolto 12 ceste di avanzi, di pani avanzati, i resti dei pesci. Adesso Gesù, è curioso, deve obbligare i discepoli ad andarsene. Cioè li costringe, il verbo che adopera qui Marco, obbligò, ha a che fare con una costrizione, che può essere una costrizione amicale, ma può essere anche una costrizione anche un po' violenta. Quindi qui si tratta di accettare questa indicazione. Gesù dice dovete andare sull'altra riva. Ecco, quando si parla dell'altra riva, i discepoli si mettono a tremare. A noi questo è l'altra riva, uno deve andare all'altra riva, perché deve obbligarli ad andare all'altra riva? Perché l'altra riva, nel contesto della Galilea, dove si trova quel lago, il mare di Galilea, come lo chiamano gli evangelisti, l'altra riva è sempre territorio pagano. E gli ebrei, discepoli compresi ovviamente, mettere i piedi in territorio pagano non era qualcosa di molto gustoso, di piacevole, perché i pagani sono impuri, sono gente che non meritano nulla, io per quale motivo mi devo andare a sporcare con la loro presenza. Quindi ecco Gesù che deve obbligare. I discepoli non sono mai d'accordo con questo invio di passare all'altra riva, addirittura a salire su questa barca, e dice intanto andate voi che poi io vi raggiungerò, e in questa località, Betsaida, che appunto si trova nella costa orientale del lago, che era già territorio pagano. Per cui per chi è venuto con noi in Israele conosce bene la geografia della Galilea, comunque tornando, vedendo un po' il lago di Tiberiade, o Genesare, una forma di lira, di arpa, ecco, qui arriva il fiume Giordano e qui esce verso la Giudea. Bene, tutto quello che nella parte occidentale del lago è territorio di Israele, siamo in terra di Israele. Quello che era la parte orientale, e il fiume faceva proprio da barriera, da frontiera, e le acque del lago erano proprio la frontiera tra due popoli, tutto quello che era la parte orientale era territorio pagano. Quindi Gesù ha fatto la condivisione dei pani in questa parte, la parte tra Cafarnao, quel luogo che oggi si chiama Tabga, delle sette sorgenti, e dice ai discepoli dovete andare a Betsaida, che si trova qua. Che significa, già qualcuno sa, casa del pesce. Betsaida, questo possiamo, adesso me lo metto in tasca così lo buttiamo, se no rimane sempre qua. Betsaida significa, questo lo mettiamo in tasca pure, non so per quale motivo Alberto mi lascia sempre tutti questi che non funzionano. Allora, vabbè, Betsaida, Bet è casa, Saide casa del pesce. Interessante che Gesù li manda a una località che ha a che fare con la pesca. Vedete, Marco è abilissimo nel saper ricamare il testo, Perché già Gesù, quando ha invitato questi discepoli a seguirlo, cosa gli ha proposto? Venite dietro di me e vi farò pescatori di uomini. E loro erano anche pescatori di pesci. Ecco, questa casa della pesca, ora capiremo in che cosa consiste. Ecco, devono lasciare il luogo dove Gesù ha saziato i 5.000 uomini e con la barca andare all'altra riva. Non era un percorso particolarmente lungo, si faceva anche in un tempo abbastanza breve, però era sempre entrare in territorio pagano e i discepoli non vedono con buoni occhi questo tipo di intromissione, per cui Gesù li deve obbligare e dice l'Evangelista mentre lui congeda la folla, quasi quasi come per farci capire, Gesù dice meglio che vi togliate dai piedi, perché siccome dobbiamo congedare questa gente non voglio la vostra presenza. Cioè i discepoli non hanno partecipato all'insegnamento che Gesù ha dato a questa gente prima della condivisione dei pani di pesci. I discepoli, sì, hanno dovuto seguire quello che Gesù gli ha chiesto, però questa storia della condivisione a loro non è che ancora gli sia veramente entrata dentro. Loro ragionano con un'idea diversa, loro pensano che il Messia, d'accordo, deve pensare, deve intervenire a favore del popolo, ma il Messia si deve dedicare ad altre cose. Abbiamo tante storie da risolvere, un'istituzione da riformare, una gloria da restaurare, quindi tutto questo sembra che a loro non sia ancora entrato dentro. E lo vedremo alla fine dell'episodio. Marco dice, per l'incomprensione, non aveva ancora capito l'episodio dei pani, gli si era indurito il cuore. Bene, allora Gesù non li vuole quando deve salutare questa gente. Perché? Perché i discepoli possono approfittare, comunque Gesù ha avuto un risultato positivo, la gente comunque si è saziata, la gente ha visto in Gesù colui che ha dato un insegnamento nuovo che risolve il problema della fame. Però i discepoli possono approfittare di questo, tra virgolette, successo di Gesù, portando sempre la sua figura verso questa immagine di un Messia potente che viene appunto a riformare, a restaurare, eccetera, eccetera. Gesù non vuole che questo influsso appunto possa condizionare la vita o queste persone che comunque hanno fatto un'esperienza positiva. Se voi prendete per esempio la versione che dà Giovanni, capitolo 6, sempre di questo episodio dei pani, dice che alla fine volevano fare il re Gesù, dice andarono per rapirlo perché volevano farlo re e Gesù deve scappare via. Quindi Marco non tocca questo aspetto, però ha già accennato a questo problema, a questa minaccia. Quando Gesù ha fatto le prime guarigioni in Galilea, al capitolo primo, e dice che i discepoli sono andati di notte, Pietro, cercandolo appunto per rapirlo, tutti ti cercano, ma come ti togli dalla circolazione con il successo che tu stai adesso accumulando? Quindi il problema è questo, scambiare Gesù per uno che ti risolva i problemi. Ma Gesù non è venuto per risolvere i nostri problemi, è venuto per dirci come dobbiamo risolverli noi. Tocca a noi fare questo intervento. Quindi lui ci mostra il modo, quali sono le modalità di fare questo, però non è che viene a sostituirsi a noi. Normalmente nella mente delle persone subentra sempre questa tendenza alla dipendenza. A noi ci serve uno che ci risolva i problemi. A chi dobbiamo dare il voto? Ecco, allora il discorso sempre dei totalitarismi, il discorso anche del lasciarsi sempre guidare da uno che ti deve dire che cosa devi fare, no, cioè Gesù vuole che le persone siano autonome, l'episodio della condivisione dei pani e dei pesci è anche l'insegna della libertà, è questa maturità umana che ti permette di fare uso dei tuoi beni in modo che tu crei questi rapporti di solidarietà. Quindi non è che viene a sostituirsi a noi Gesù, ma viene a impulsare la nostra responsabilità, ad aprire gli occhi per sapere in che modo dobbiamo creare questi rapporti. Quindi Gesù non vuole i discepoli perché non contagino la gente, sarebbe questo il problema, di quella mentalità che hanno loro, quel fanatismo che quell'entusiasmo fanatico che li caratterizza. E Marco adesso vuole dire che il compito della comunità è sempre quello di mettersi in movimento, andare in missione. La barca, il lago, il mare, comunque è sempre un viaggio da intraprendere. La comunità di Gesù è una comunità rilevante nel senso che si fa notare, che si percepisce la sua presenza nella storia. Questa sarà la fine del Vangelo di Matteo. Andate e fate i miei discepoli tutte le nazioni. Quindi la comunità di Gesù non si ripiega su se stessa, dicendo adesso tutti venite da me a sentire che cosa vi dico. No, 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 ma voi dovete andare dalla gente. Volete cominciare a muovervi, dovete diffondere, dovete essere portatori sempre di una buona notizia. Quindi la barca è l'immagine anche di una comunità che si mette in cammino, una missione che ovviamente deve andare verso realtà diverse, non conosciute o magari non calcolate, non estimate, come potevano essere quella dei pagani. E così devono andare a questa Bethsaida, casa della pesca, fuori dai confini di Israele, perché anche Gesù è convinto da questo. Quando uno esce dai propri confini, impara delle cose interessanti, impara che c'è gente buona dappertutto. Il viaggiare oggi è c'è un aspetto positivo, perché noi viaggiamo sempre con tanti pregiudizi, no? Quelli di quella regione, di quel paese. Ma poi dice, ma guarda, ma sai che sono stato, sai che c'è gente anche in gamba, ho trovato? Cioè, noi dobbiamo superare questa visione, i migliori siamo noi, i più bravi sempre noi, le cose migliori sono da noi. E si vede quando una persona è aperta alla vita, come sa apprezzare anche in un viaggio le cose buone che trova. Quelli che non sono aperti alla vita sprecano i loro soldi, perché quando vanno in giro hanno soltanto facendo paragoni, cercando di mangiare la pasta col ragù, mi hanno dato i spaghetti, facevano schifo gli spaghetti in Thailandia, ma scusa, ma come mai ti viene di chiedere spaghetti in Thailandia? Non lo so, prendi il riso, che loro sono più bravi per il riso. Cioè, quando uno è aperto alla vita, il viaggio è sempre un arricchimento e ti fa capire tante cose della vita che tu non potevi immaginare. Quindi ti arricchisce, no? È una maniera, penso che sia la miglior maniera di investire anche un po' di soldi viaggiando. Il viaggiare apre gli occhi, ti apre la mente, quando tu sei appunto amante della vita. Quindi Gesù vuole che uscendo dai loro confini si possano piano piano aprire alla bellezza del suo messaggio, che è questo universalismo, che Dio ha una proposta di un amore senza misura per tutti i popoli e che in tutti i popoli ci sono cose buone da apprezzare e che attraverso quest'amore si possa trasformare una realtà bella per tutti, che possano aprirsi sempre a qualcosa di profondamente vitale. Ed è la seconda volta che Marco parla appunto di fare una traversata sul lago per andare in territorio pagano. La prima volta è successo al capitolo 4, l'aveva spiegato Alberto, quando successe quella tempesta che stava per rovesciare la barca. Vi ricordate Gesù che dormiva a poppa e questo tempestone, questo temporale che riempiva di acqua la barca, Gesù non ti importa che stiamo tutti per morire mentre tu dormi? Quindi abbiamo già visto il problema anche di quel primo tentativo di uscire dal proprio confine per andare verso i pagani, e lì non ha avuto esito la missione. Gesù andrà da solo, poi l'episodio del Geraseno, quell'indemoniato che abitava tra i sepolcri, e anche in questa seconda volta vedremo i discepoli non arriveranno a Bethsaida. Anche in questo secondo tentativo da parte di Gesù di mandarli in missione sarà fallito. Loro non ne vogliono sapere di andare dai diversi, di andare dalla gente che non condivide, non asseconda le nostre idee, le nostre tradizioni, eccetera, eccetera. Quindi Gesù vuole che i discepoli stiano lontani in questo momento, però che allo stesso tempo si aprano alla missione. Al versetto 46, appena li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Gesù congeda la gente che si era saziata. Marco non parla nessuna reazione particolare da parte di questi 5.000 uomini che sono stati saziati. Vuol dire che tutto è avvenuto all'insegna della normalità. Ecco, noi abbiamo a che fare con i miracolini, ma qualcosa che comunque tocca la nostra essenza umana, il fatto di condividere, il fatto di creare rapporti di solidarietà, è quello che tutti portiamo dentro e che purtroppo non siamo capaci mai di tirarlo fuori questo. E la nostra umanità viene come soffocata da una camicia di forza, una crostra che ci fa perdere anche la nostra fisionomia come persone umane e diventiamo persone avide o persone gelose o persone invidiose o persone anche cattive nel senso di distruggere la vita dell'altro pur di soddisfare la propria. Per cui vuol dire che questo gesto di Gesù la gente l'ha apprezzato come quello che deve caratterizzare il nostro stile di vita, qualcosa di molto normale, non è qualcosa di straordinario condividere. ma è qualcosa che deve distinguere il nostro essere persone umane. E Gesù sale al monte a pregare. È interessante perché è già la seconda volta che si parla della preghiera di Gesù. La prima volta è stato in occasione di quel tutti ti cercano, e Pietro vuole che Gesù non perda l'occasione di diventare una celebrità, e Gesù si ritira a pregare. Lo stesso in questo momento Gesù si ritira a pregare e lo farà ancora un'altra volta prima della passione al Getsemani. Quindi nel Vangelo di Marco Gesù prega soltanto 3 volte. Certo, per essere proprio il figlio di Dio, diciamo, ha pregato poco. Cioè noi che ci parlano sempre la preghiera, ci hanno sempre nella testa la spiritualità di questi... Ma Gesù nel Vangelo ha pregato pochissimo, 3 volte solo, ci ricorda l'Evangelista. E sempre prega, perlomeno la prima volta e in questa, senza dirci l'Evangelista Marco qual è stato il contenuto della preghiera, però noi sappiamo che questa è una tecnica dell'Evangelista che ti lancia un atteggiamento di Gesù. Gesù insegna, Gesù prega, non ti dice ma che cosa sta insegnando o che cosa sta pregando, ma subito dopo ti mette un episodio. L'episodio è il contenuto della preghiera, o l'episodio è il contenuto dell'insegnamento. Queste sono tecniche letterarie degli autori. Marco è raffinatissimo in questo modo di scrivere. Quindi il contenuto della preghiera è sempre questi discepoli che non si aprono e non vogliono accettare la novità del messaggio di Gesù. Quindi Gesù prega per loro. È un pregare perché loro si possano liberare da questa cappa, no? Che copre le loro menti e che li rende così incapaci di aprirsi al messaggio di Gesù. E la preghiera avviene nel monte. Il monte è sempre l'ambito del divino, il luogo della divinità. Quindi Marco sta dicendo che questa è la dimora di Gesù, questo uomo nel quale si manifesta la condizione divina, il suo ambito è quello del divino, esattamente essendo uomo, quindi dove si sente questa comunione profonda con Dio, con il Padre, questa sfera umana divina dove Gesù vive e agisce e prepara appunto questo episodio di Gesù che cammina sulle acque. E allora, la preghiera di Gesù riguarda una comunità, il gruppo dei discepoli, che non ne vuole sapere di questi gesti, di questi segni. Vedete, quando Alberto ha spiegato l'episodio dei pani, ecco, noi diciamo, il miracolo della moltiplicazione dei pani di pesce, così ce l'hanno insegnato. Ma a parte che il verbo moltiplicare non appare mai, Marco non dice come questa gente è stata saziata, se non che hanno preso 5 pani e 2 pesci, e che Gesù ha fatto una benedizione, punto, e che poi ha chiesto ai discepoli di distribuire. Quindi, di per sé, quando noi pensiamo al miracolo, ci sono anche altri episodi dove appaiono degli elementi che parlano di qualcosa di prodigioso, una situazione alla quale Gesù interviene, ma qui non c'è nessun elemento che caratterizza quegli episodi chiamati nei Vangeli dei miracoli di Gesù. Gesù non interviene perché la gente ha fame, Gesù prima interviene perché la gente, dice Marco, era smarrita, era come pecore senza pastore. Quindi Gesù interviene per insegnare. Poi, quando i discepoli dicono, manda via questa gente, che ormai è tardi, qui è un deserto, non c'è da mangiare, chi abbia soldi si procuri appunto la cena. Allora Gesù dice, no, date voi stessi da mangiare. No? Quindi il discorso dei pani è perché i discepoli non vogliono ancora cogliere questo insegnamento di Gesù che riguarda una comunità solidale. Per cui Gesù interviene prima di tutto per insegnare, è l'insegnamento quello che veramente interessa a lui, e poi Gesù non ha fatto alcun gesto prodigioso, non è che ha invocato, ha fatto delle formule, no, Gesù ha fatto una benedizione. La benedizione è qualcosa di molto naturale, non è neanche rituale. La benedizione significa dire bene di qualcuno. Quando io benedico, io sto dicendo bene dell'altro. E sto dicendo che l'altro ha delle cose buone, per il quale bisogna sempre ringraziare e bisogna sempre essere riconoscenti. Quindi la benedizione che ha fatto Gesù è proprio per ringraziare il Padre come fonte di tutta questa bontà. Abbiamo una natura che è ricchissima, abbiamo una potenzialità in quello che è il nostro universo, che permette la crescita di tutto e di tutti. si tratta soltanto di rendere accessibili questi beni a tutte le genti. Quindi la benedizione perché il Padre ha creato per il bene di tutti, per l'abbondanza di tutti. Lo vedremo anche oggi nel Vangelo della festa di tutti i santi, le beatitudini. Gesù mai ha esaltato la povertà. La povertà non fa parte del disegno di Dio, che ha detto crescete, moltiplicatevi. Questo nella Genesi. E che Dio vede che tutto quello che ha creato era molto buono perché serve per la bontà, serve per la vita delle sue creature. Quindi Gesù non ha fatto nulla di prodigioso in questo episodio dei pani e dei pesci, ma soltanto ha fatto capire come i beni che abbiamo, se sappiamo metterli in comune, creano abbondanza. Non soltanto abbondanza, ma addirittura avanza, cioè sazia e avanza anche per altri. Allora, la preghiera ha a che fare proprio perché i discepoli si aprano all'insegnamento che Gesù ha fatto con i pani e i pesci. Questi rapporti di uguaglianza, ripeto, che Gesù ha saputo manifestare attraverso la condivisione, e che è tutto il contrario di quello che si aspettavano i discepoli che pensano a un Messia di potere. Allora, quando si parla del potere, ovviamente si parla del dominio, si parla della forza, ma non si parla dell'uguaglianza. Gesù vuole che questo discorso dell'uguaglianza sia proprio basilare nella sua comunità, quindi non viene a dominare, cioè i discepoli aspettano un Messia di forza che possa appunto imporre un programma, addirittura con la violenza, così pensavano a quel tempo, ma Gesù dice, ma non si cambia così mai una società con un Messia potente, con un dittatore, con un condottiero. Ma la società si trasforma quando tutti alla base accettano questa proposta di aprirsi alla solidarietà. Così cambia la società. Quindi nell'episodio dei pani e di pesci Gesù non ha fatto niente di prodigioso, ha soltanto fatto capire quello che è la cosa più naturale, che tutti portiamo dentro ma che spesso non diamo ascolto. Poter trasformare la realtà così come sappiamo farla perché produca sempre di più, ma trasformarla perché questo benessere possa raggiungere tutte le creature, come attraverso anche la nostra collaborazione. Quindi Gesù parla di un messianismo che è partecipativo, che richiede la collaborazione di tutti. Per i discepoli il messianismo era qualcosa di esclusivo, del leader, del riformatore, e gli altri dovevano soltanto eseguire, dovevano soltanto così sottomettersi alle sue decisioni. Quindi Marco sta facendo adesso tutto un discorso, vedete, noi quando leggiamo i Vangeli dovremo sempre conoscere bene l'Antico Testamento, avere una memoria, una visione delle cose che a quel tempo erano abbastanza note, che ci manca. Pensate appunto al luogo deserto, così hanno detto i discepoli, manda questa gente via perché qui è il luogo deserto. Pensate al pane, pensate al monte, pensate al mare, adesso Gesù che li manda a attraversare il lago. Questi elementi, deserto, pane, mare, monte, sono gli elementi tipici dell'Esodo. Quando noi leggiamo il libro dell'Esodo, è quello che è accaduto. Un popolo che ha dovuto attraversare un mare per andare alla libertà, un deserto come luogo della prova, però dove Dio ha dovuto mandare questo pane perché la gente appunto si rincuorasse un po', e dove Mosè è salito poi sul monte per avere questa alleanza. Quindi sono tutti elementi che già si conoscono nell'Antico Testamento, ma che Marco ha riletto, così come fanno gli autori del Nuovo, in un modo del tutto unico e originale. Perché vedete, qui non si dice di una manna che cade dal cielo in maniera prodigiosa, ma si dice che la gente ha condiviso. Il prodigio, il miracolo, se vogliamo usare questo termine, è che noi non soffochiamo quell'umano che portiamo dentro. Questo è il miracolo, che non soffochiamo la nostra vita, che la facciamo respirare aprendoci al bello, al buono che portiamo dentro, o che gli altri ci fanno capire che portiamo. Quindi non c'è nessuna violenza, omicida, non è che bisogna far fuori tutti i primogeniti dell'Egitto per uscire dalla schiavitù, non bisogna affrontare una prova terribile nel deserto, ma sarà proprio all'insegna di questa felicità, di questa sentirsi sassi, sentirsi uguali tra di noi. E soprattutto non un popolo che si lagna, che è defettibile, che si lamenta, che si pente, ma una comunità che vive in pienezza questa proposta, che già vive bene in maniera profonda questo insegnamento di Gesù. Quindi Marco sta facendo una rilettura molto interessante per dire come la proposta del Cristo, di questo Messia Cristo, certo ha a che fare con la liberazione, ma acquista una visione completamente diversa di quella liberazione del passato. Non è come che per gli ebrei era la cosa più grande che era capitata nel popolo, uscire dall'Egitto, andare... Bene, Marco dice no, c'è qualcosa di molto più grande di tutto quello. E questo qualcosa lo troviamo in Gesù, è quello che i discepoli ancora non hanno voluto capire. Ecco, questo anche per dire, no, parlando di un messianismo responsabile o di collaborazione, vedete, Dio non interviene nella storia sostituendosi a noi. Tante volte la gente di fronte al male, a tutte le violenze, tutti i disastri, ma Dio perché non interviene? No? Dio dove c'è di fronte a tanto male? Noi sempre pensiamo a questo Dio tapabuchi o questo Dio che si deve sostituire a noi perché noi siamo talmente incapaci che qui ormai non si può combinare niente. Ecco, mai il Dio di Gesù, ma il Dio della Bibbia, interviene così, nel senso di sostituirsi all'altro. Ma è il Dio della storia che interviene, appunto, promuovendo l'umano che è in noi, spingendo la nostra vita verso scelte all'insegna dell'umano. Cioè, aprendoci gli occhi perché vediamo il bello che portiamo dentro, il bello che c'è anche attorno a noi. Quando uno è in preda all'interesse, non vede nient'altro che il proprio ombelico, non si può neanche gustare le meraviglie della natura, perché è soltanto io e le cose che interessano a me. È una forma così patologica, no? Di persone non cresciute, persone sempre infantili, persone anche che poi si lamentano di tutto, che hanno paura di tutto, sono incapaci anche di apprezzare il bello che c'è attorno. Quindi Dio interviene così, promuovendo, spingendo, aprendo, ma alla fine la responsabilità, la azione riguarda a noi, e questo penso che sia la cosa più bella di un Dio che ci ha creati liberi, che non siamo dei burattini per cui decide lui che cosa, no, ma che ci ha lasciato liberi perché con la nostra libertà abbiamo il coraggio anche noi di dare dei passi che siano all'insegna di questa umanità. Al versetto 48, vedendoli affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, sul finire della notte, andò verso di loro camminando sul mare, con l'intenzione di passare accanto a loro. Ecco, ovviamente Marco sta riflettendo su una comunità, e la sua comunità, che fa molta fatica ad accogliere la novità del messaggio evangelico. E Marco adesso non ci sta dando un dato storico, certamente, come ha fatto Gesù dal monte, nel pieno della notte, a vedere questi che facevano fatica a remare, ma neanche con tutta la luna piena della Galilea si poteva avere una vista così acuta. Quindi Marco ci sta dando un dato teologico. Marco dice che Gesù il Maestro è consapevole di questa difficoltà del suo gruppo, perché non vogliono abbandonare i propri pregiudizi, le proprie sicurezze, perché preferiscono vivere chiusi nel proprio confine, perché questo ci soddisfa già, perché dobbiamo andare oltre? Già stiamo bene qui tra di noi. Quindi Gesù si rende conto di questa difficoltà, una difficoltà che è descritta in questi poveracci che stanno remando ma non si muovono dal posto, stanno sempre lì in mezzo al mare. Quindi impiegano tante energie ed è del tutto inutile. E sappiamo che questo purtroppo accade molte volte nella vita. Dice, ma io sto qui veramente a spendere tante forze, ma non combino niente. Siamo sempre allo stesso punto di partenza, siamo fermi qui. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo usare le proprie energie, perché non basta usarle, ma bisogna usarle nel modo giusto, nel modo appropriato. Quindi questa è la difficoltà della comunità di Marco, di cui Gesù è pienamente consapevole, e interviene adesso perché la comunità si possa liberare. Perché non camminano questi in mezzo al mare? Andiamo sempre al dato teologico. Ma perché non camminiamo tante volte noi nella nostra vita, che può essere vista come un mare pieno di ostacoli, di difficoltà, di paure, di minacce? Perché ci portiamo tanti pesi inutili. Tante cose inutili ci portiamo ancora con noi, perché ci hanno insegnato, ci hanno inculcato, ci hanno costretto, ci hanno minacciato, ci hanno ingannato in tante cose. E portiamo tanti pesi inutili che i passi, no, è come quando uno tante volte sogna, che corre e sembra che non riesce a correre, non so se mai vi ha dato questo sogno, questo un po' ricorrente, no? Dice correvo, ma ero lentissimo, sembrava che andavo a camera lenta, cioè... Allora, il discorso è questo, bisogna, ecco, liberarsi di questi pesi. I discepoli sono bloccati nel loro cammino, perché? Perché non vogliono abbandonare i loro pregiudizi. Questa idea, noi siamo i migliori, i meglio siamo noi, gli altri fanno schifo. No, scusa, questo non va bene. Cioè, siamo tutti migliori se vogliamo tirar fuori il bene che c'è dentro di noi. Ma questo, in qualunque cultura, in qualunque realtà umana ci incontriamo, c'è gente in gamba. Quindi superare questo pregiudizio della superiorità, che purtroppo anche noi ce lo portiamo dentro, siamo cresciuti così, noi ci chiamiamo il primo mondo, e noi diciamo quelli del terzo mondo, adesso non si usa più perché è veramente offensivo, ma si dice paesi in via di sviluppo, diciamo adesso, siamo molto più politica corrette, però è comunque una maniera di insultare, dicendo che questi si devono sviluppare quando noi siamo sviluppatissimi, per alcune cose sì, ma magari per altre non tanto. Quindi dobbiamo rompere queste pregiudizi che anche noi, per quale motivo, per il fatto che io sono nato in Italia o nato in Spagna, mi devo considerare superiore a uno che è nato nel Burundi, o uno che è nato in una stepa persa dove non c'è... Ma siamo uguali, della stessa dignità, abbiamo tutti cose buone dentro. Io sicuramente sono stato più fortunato perché ho avuto la possibilità di un'istruzione, ho avuto una famiglia che comunque mi ha seguito, ho avuto un ambiente... Bene, allora queste cose buone che noi diffondiamole, no? Portiamo avanti, portiamo in giro questa bontà, no? Di questo si tratta. Allora Gesù sta parlando appunto di questa resistenza che ha a che fare con una maniera di pensare che ti blocca nel tuo camminare, che non ti permette di andare avanti. E allora ecco questo vento contrario, dice l'Evangelista, che curiosamente, noi abbiamo accennato all'Esodo, nell'Esodo il vento era favorevole, perché quando si sono aperti le acque, questo vento che soffiava ha aiutato gli ebrei a uscire, ma quando poi sono arrivati quelli del Faraone, boh, li ha così ingoiati tutti. Qui invece il vento è contrario e non permette di attraversare il mare come hanno fatto i famosi ebrei attraversando il Mar Rosso. Non vedete come la situazione è cambiata? Ed ecco per quale motivo Marco dice venuta la sera, ambienta tutto l'episodio durante la notte. Non è una questione di orario, ma è una questione sempre di mente, di una mente che è oscurata. Quando noi siamo succubi o in preda ai nostri pregiudizi, non vediamo mai la luce. Siamo sempre tenebrosi. Quando noi pensiamo soltanto in funzioni di noi stessi, è difficile uscire da questo tunnel, da questa specie di vicolo cieco che non porta da alcuna parte. Ecco, Gesù allora si avvicina a loro, dice Marco, nell'ultima veglia della notte, i romani dividevano la notte in quattro veglie di tre ore ciascuna, secondo un tipo di dinamica un po' militare, no? Per le guardie notturne nelle caserme. Quindi Marco usa questa maniera di vivere la notte tipica del mondo romano, quindi l'ultima veglia della notte era tra le 3 e le 6 del mattino. Per cui se Gesù li ha congedati venuta la sera, al tramonto, insomma questa è tutta la notte, poveracci, che stanno lì in questo punto fermo, in mezzo al lago, remando, e non c'è modo di andare avanti. Quindi Marco dice, ma caspita, ma quanto tempo che è passato da questa storia e non riescono ancora ad andare avanti. Non ci sono le onde nella tempesta, c'è soltanto la resistenza e questa fatica sterile perché non accolgono Gesù. Ecco, Marco sta dicendo già una cosa molto importante. Se noi non accogliamo l'episodio dei pani, se noi non siamo disposti a diventare un pane per l'altro, non potremo mai realizzare alcuna missione nel suo nome. Qualunque tentativo di fare qualcosa nel nome di Gesù sarà portato al fallimento. Saremo sempre bloccati, immobili. O diventiamo pane, allora la missione può avere successo, ma se noi non poniamo questa premessa, qualunque cosa noi come comunità, come chiesa vogliamo fare nel nome di Gesù, perché per queste cose siamo bravissimi, nel nome di Gesù, con tutte le nostre lodi e tutte le nostre preghiere, non si ricava un fico secco, dice l'Evangelista. O noi partiamo da questo diventare pane, o altrimenti la missione sarà sempre infruttuosa e penso che la storia della Chiesa su questo abbia tanto da dire. Abbiamo tante pagine, pagine nere nella storia della Chiesa, perché non si partiva mai di questo presupposto di farsi pane per gli altri. Comunque Gesù, Marco adesso ha fatto una pennellata interessantissima, Gesù si presenta adesso camminando sulle acque, questo soltanto Dio poteva farlo, secondo il libro di Giobbe. Il mare era quello che più metteva paura, le acque del mare erano le minacce che più potevano distruggere la vita di una persona, che tu non controllavi il mare, mentre sulla terra ti potevi dare una mossa, sul mare se le cose andavano male, tu morivi, morivi affogato, terribile. Soltanto Dio nell'Antico Testamento può camminare sulle acque del mare. Quindi Marco sta dicendo, ma cari discepoli, cari confratelli, ma non vedete che questo Gesù, le cose che vi sta dicendo, anche se voi non li prendete sul serio, o non li ritenete così interessanti, perché pensate che la vostra tradizione, l'insegnamento ricevuto sia più attraente, ma queste cose che vi dice questo uomo Gesù, è come se le dicesse Dio stesso. Quindi adesso Marco sta presentando Gesù con gli attributi tipici divini, come per dire, più chiaro di così, non dovete ascoltare altri, non dovete dare retta a nessuno, è questo uomo che voi chiamate maestro, è questo che vi insegna, a lui dovete ascoltare e questo sarà poi nella trasfigurazione la voce che si sentirà dalla nuve, questo è il mio figlio amato, lui ascoltate. Comunque Marco, e qui abbiamo adesso una pagina bellissima, bellissima, vedendo questo Gesù che cammina sulle acque, mentre i discepoli, finiamo questo versetto, Alberto già mi sta richiamando all'ordine, mentre i discepoli sono in preda alla paura, sono affaticati, non camminano, Gesù invece cammina benissimo sull'acqua. Ma che meraviglia questo! Vedete, questo è l'invito che Marco fa a tutti noi, anche noi possiamo camminare sulle acque, cioè possiamo andare insieme all'ostacolo senza farci travolgere da esso. Pensate soltanto a questo e andiamo via per l'intervallo. Pensate a quanti pesi ci portiamo, che possono essere esperienze non vissute bene, traumi non risolti, storie non belle, che tante volte ci fanno paura e pensiamo che possiamo essere travolti da questo. Pensate che con Gesù, anche con la nostra storia che a volte è composta da situazioni, da capitoli non belli, anche con la storia di ciascuno di noi possiamo camminare benissimo su tutto questo. Non ci travolge nulla di quello di negativo che abbiamo potuto vivere in passato o che si possa presentare in futuro. Credo che questo sia l'invito più grande che fa Gesù attraverso questo episodio di Marco, di non aver paura mai di niente, di nessuno, e non è che l'ostacolo si elimina, il mare non è stato, non è che il mare è stato asciutto, l'ostacolo rimane sempre, ma tu ci cammini sopra come un vincitore. Di questo ne parliamo ancora la seconda parte, grazie. Andiamo a prendere un caffè.